sì, io ringrazio tantissimo Don Davide Caldirola, che ormai penso conosciamo abbastanza bene, e una delle ragioni di questo incontro è conoscerlo anche meglio. Ringrazio molto Don Davide della sua presenza, perché è sempre impegnativo quando uno ha un consiglio pastorale nella propria parrocchia, andare poi anche a un consiglio pastorale di un'altra parrocchia, quando poi in realtà sei dentro un'unità pastorale che ha due parrocchie, insomma...
Un solo consiglio pastorale.
Meno male, è andata bene questo. E quindi lo ringrazio molto per la sua presenza. Ho già detto cose familiari su Don Davide in questi mesi in cui abbiamo iniziato questa avventura del gemellaggio, che Don Davide prima di tutto... mio caro amico da più di 30 anni e poi da un po' di anni appunto non solamente confratello, anche questo da una valanga di anni, ma anche confratello nel particolare ministero di essere parroco a Milano e a Milano molto vicino, visto che come molti di noi sanno hanno sperimentato muovendosi a piedi, siamo a distanza, una distanza onesta anche venendo a piedi. Sei venuto a piedi?
Sì, sì, sì.
Esatto, anche oggi, quindi anch'io quando vengo a trovarti o vengo nella tua comunità vengo a piedi, quasi sempre. E quindi lo ringrazio perché ha due compiti in qualche modo, Don Davide, un po' raccontarci dall'altra parte come sta andando questo gemellaggio, come procede la questione appunto del tetto e non solamente del tetto, perché è il nostro desiderio di un cammino che sia anche un cammino pastorale, insomma, un cammino di fraternità. E poi, visto che un po' a sorpresa noi tutti l'abbiamo scoperto come parroci, vedendo il calendario diocesano di quest'anno, il rinnovo del consiglio pastorale, del CAP, del consiglio pastorale diocesano, del consiglio presbiterale, un po' di tutti i consigli, è molto vicino, siamo ad aprile con questo momento di rinnovo, allora perché non far sì che grazie alla presenza del Don Davide ciascuno di noi gusti anche un momento di formazione. Mi ricollego al Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Siamo mandati in missione, siamo responsabili del cammino dei fratelli, ma prima di tutto siamo chiamati a conoscerlo sempre di più, sia il Signore sia la nostra identità cristiana, come singoli, come comunità, come membri del Consiglio. E anche su questo il Don Davide ci aiuterà, e con questo ti lascio la parola.
La prima parola è grazie, rinnovo il grazie innanzitutto per la scelta e per la decisione del Consiglio Pastorale di questa parrocchia, del Consiglio per gli Affari Economici, che ci permette... in un momento molto difficile, una congiuntura molto difficile per la comunità di Santa Maria Beltrade, di tirare fiato, di guardare con una maggiore serenità le difficoltà che ci aspettano. Forse non sapete che io ho fatto crollare anche un altro tetto prima di quello di Santa Maria Beltrade. Tutti dicono meno male che non è una terza chiesa, perché sennò crollerebbe anche, perché non più... 13 o 14 mesi prima, insomma, era crollato anche il soffitto della chiesa di San Gabriele, per cui già lì avevamo investito parecchio per rimettere a posto una struttura che sembrava perfetta, ma che di punto in bianco è franata, per fortuna mancando le vecchiette sedute in prima fila durante la messa prefestiva, perché sennò sarebbe stata una tragedia sotto tutti i punti di vista. E poi ci siamo trovati con questa voragine in Beltrade. Però dico, ringrazio davvero per questa decisione e per darvi il peso anche positivo di quanto una decisione come quella che avete preso voi ci ha toccato e ci ha lasciato in qualche modo a bocca aperta. Io dico una cosa che ho detto con Dario stasera, intanto che cenavamo insieme, e abbiamo bevuto molto poco, per cui se straparlo lo faccio di mio, non perché l'alcol... ecco. Quando mi sono presentato in curia con la mia faccia mesta a dire crollato il tetto eccetera eccetera, e mi hanno chiesto ma tu com'è che fai a tirare sui soldi, ho detto tra le altre cose mi piacerebbe domandare la solidarietà di qualche parrocchia, e ve lo garantisco, mi hanno letteralmente riso in faccia. Non dico il peccatore, ma posso dire peccato. Mi hanno letteralmente riso in faccia quando io ho detto tra le varie ipotesi c'è quella di domandare la solidarietà fattiva di una parrocchia. Questo non per parlare mai della curia, tanto se ne parla già comunque male a vari livelli e in vari aspetti, quanto per parlare bene di voi. Non ignoro insomma che una decisione, una scelta di questo genere, per averla presa e per l'entità dello sforzo che comporta, è qualcosa che lascia meravigliati. Quindi ci tengo a ridirlo alla vostra presenza, un grazie che ho provato a scribacchiare in qualcosa che ho mandato Don Dario, che ha fatto circolare, ma ci tengo a ridirlo evidentemente anche a nome della mia comunità pastorale, del Consiglio Pastorale, del Consiglio per gli Affari Economici. La cosa è evidente che ha sorpreso anche parecchi parrocchiani, che hanno visto su quel cartellone, che forse avete visto l'ultima sera degli esercizi, il piano di rientro, quando ci sono su questi bei soldi che arrivano da questa parte, qualche interrogativo qualcuno se lo pone. Non so se venendo a San Gabriele avete fiutato un po' il tipo di zona dove siamo, molto centrale per alcuni aspetti, ma molto diversa, non certamente residenziale, che ha subito profonde trasformazioni. Anche per questo stiamo facendo davvero una grossa fatica con strutture più vecchia, quella di Beltrade, la chiesa compie quasi 90 anni in questo genere, per cui trabocchi tanti ma rifacimenti mai fatti, per cui siamo un po' in difficoltà davvero. I lavori stanno andando avanti anche se non si vedono, perché il piano della sicurezza, lo dico perché a qualcuno interessa anche, è veramente molto impegnativo. Io non ho qua dei prospetti o altro, poi tra l'altro non sono né architetto né ingegnere, sono un besage come si diceva dalle mie parti, però ho provato ad andare sul tetto e poi nel sottotetto. Se scivoli dalla parte che c'è tra la volta e la copertura, le volte sono quelle che sono da sotto, chiaramente non è piena perché sennò crollerebbe tutto, ma se scivoli da una volta di quel genere puoi fare un volo anche di 8-10 metri e non ti raccattano più. Scherzando ho detto, ci sono i parroci che si fanno mettere la lapide in chiesa, seppellire in chiesa, a me basta andare sulla volta e precipitare, non vengo neanche a tirarmi su e rimango lì per sempre. E questo ha rallentato molto i lavori, li ha complicati, comunque vanno avanti, i tempi saranno lunghissimi, perché per la tutela di chi lavora prima di tutto e per la tutela legale mia, meglio una settimana in più che un giorno in meno. Però stanno proseguendo, ci auguriamo un inverno non troppo piovoso, o peggio, ci auguriamo soprattutto che non nevichi, perché il peso poi è ulteriore. Contiamo di finire magari quando abbiamo una data credibile, sarà bello ragionare, riflettere, pensare, è un momento anche insieme di riconoscenza. Abbiamo anche pensato un piccolo segnetto di riconoscenza a tutti coloro che adesso vorranno contribuire anche in parrocchia. Mi intenderò con Don Dario, mi piacerebbe farvi avere, non vi anticipo, ma proprio una stupidaggine, ma che dice il cuore con cui vi siamo riconoscenti. E la finisco qui con i ringraziamenti, non senza aver aggiunto che dal punto di vista spirituale ci ha fatto molto bene vedervi nelle sere degli esercizi. Parlo al plurale, è una cosa che mi hanno restituito tutti i parrocchiani, tutti quelli che sono venuti, che hanno dolcemente ma fermamente rimproverato quelli che non sono venuti, perché hanno detto chiaro, vi siete persi qualcosa a non venire. Il clima l'avete sentito voi, l'avete respirato voi, quelli che sono venuti, non lo devo ribadire io, non dobbiamo farci l'applauso addosso, ma mi pare che sia stato proprio complessivamente un bel momento di chiesa, che ha dato fiato, che ha dato respiro, che ha fatto bene a tutti quelli che l'hanno voluto vivere così. E quindi il ringraziamento raddoppia anche su questo versante eminentemente spirituale, direi, che poi è la cosa che più conta nelle nostre comunità, che devono fare anche i conti con i tetti che crollano, le strutture da rifare, ma che ci sono anzitutto per servire il Vangelo, nate dalla parola del Vangelo, dall'Eucarestia, nella quale il Vangelo si predica. Per cui credo che questo sia un ringraziamento ancora più grande. E vengo a quello per cui sono qui. Sono le 21:23, io quando inizio a parlare a lungo dico sempre di fare degli ampi cenni con la mano quando uno è stufo, o il classico gesto che dice chiudi, perché è anche giusto non infierire su gente che ha lavorato tutt'oggi. Per cui dichiaro che questa cosa l'avevo preparata qualche anno fa per il mio consiglio pastorale, 3 anni fa, l'ho riletta e mi è sembrata ancora buona, l'ho passata a Don Dario che ha dato il placet, e parto con un aneddoto. Proprio qualche anno fa, quando stavo già ripensando al rinnovo dei consigli pastorali, mi ero visto all'inizio dell'anno, come al solito, con il mio amico alpinista, dalle parti di Lecco, dove è anche una professione quella di fare l'alpinista, e lui in genere, quando lo vedo a settembre, mi fa vedere, una volta erano diapositive, adesso non si chiamano più così, le immagini, perché è andato nelle Ande piuttosto che qualche vetta dell'Himalaya o nelle nostre Alpi nostrane, e poi dopo aveva chiusato quella volta dicendo durante l'estate vado a fare le serie così, e scalo una montagna. Poi arriva settembre, riprendo a lavorare e l'unica montagna che mi resta da scalare è il Calvario. Al di là della battuta, che appunto passi dalle Ande al Calvario, che non è una gran bella montagna da scalare, mi ha colpito molto, no? Perché metteva a fuoco la fatica che abbiamo a riprendere, a ricominciare. C'è sempre un'inerzia da vincere. Ho pensato che tante volte rischia di essere così un anno pastorale, soprattutto un anno che prevede anche la scalata non semplice del rinnovo degli organi di corresponsabilità, di partecipazione, come sono il Consiglio Pastorale, come il Consiglio per gli Affari Economici. Spero che non si sia rotto niente da quelle parti, che sarebbe un grave danno economico. E dicevo, può sembrare, può essere un'ulteriore montagna quella di dire adesso dobbiamo rimettere in ballo la macchina per rinnovare i consigli. Sì, però è anche vero che prima di arrivare al Calvario i discepoli ne hanno scalate tante altre di montagne con Gesù. Non è la prima montagna che incontrano. Tra l'altro al Calvario hanno bigiato clamorosamente e se ne sono andati da un'altra parte. E allora ho detto, ma perché non pensare un inizio d'anno, anche un anno impegnativo, non guardando la fine, il Calvario, ma guardando la prima montagna dove Gesù ha chiamato i suoi, che è la montagna delle beatitudini. È possibile iniziare un anno, perfino nelle nostre parrocchie, non avendo come prospettiva un'angosciosa ascesa al Calvario, ma una lieta ascesa alla montagna delle beatitudini. Faticosa, perché anche lì bisogna salire, però lieta. Anche perché, pensando al consiglio pastorale, io sono convinto di questa cosa, che non è principalmente una macchina da mettere a regime, quella del consiglio pastorale, per cui olio bene le varie giunture, metto a posto i pistoni, gli stantuffi che vanno, eccetera, poi va. Non è una macchina, sono delle persone. Se la nostra preoccupazione è quella doverosa dei sacri testi che ci sono e che quindi vi risparmio di dire la percentuale degli abitanti deve essere rappresentata in maniera tale che ci sia questo, questo, quelli numerati al parroco, per carità, va benissimo. A me sembra anche un po' umiliante come prospettiva. La prospettiva è di creare una macchina che sia secondo i canoni e vada a regime, o la prospettiva è di creare un'assemblea di persone aperta, che impara a discutere, che impara a trovarsi, che pensa, che ragiona, che consiglia appunto. Qual è la prospettiva che scegliamo? Prevale, per quanto gli vogliamo bene, il diritto canonico o il sinodo diocesano, o prevale la Chiesa viva fatta di persone? Non vorrei contrapporre le due cose, ma di certo un consiglio pastorale c'è perché ci sono delle persone che lo fanno, prima ancora che perché ci sono dei libri che lo prescrivono. E allora anche la mia riflessione di stasera, sono solo introduzione, figuratevi il resto, non è tanto quella di dire i codici prescrivono questo, ma di dire con che stile noi pensiamo di rinnovare e di vivere il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici. A partire dal discorso della montagna, che non rileggo per intero, abbiamo letto tutti, ma se lo rileggo per intero, che sarebbe la cosa da fare, ci va via un buon quarto d'ora, sono tre capitoli del Vangelo di Matteo. Ecco, a partire dal discorso della montagna vorrei identificare, tenetevi forti, sette tappe. Per cui dice, di solito sono tre, sette, non ne vediamo una, no, ne vedremo una, fidatevi, che prima o poi finirò. Ecco, sette tappe che ci possono aiutare a capire qual è lo stile, qual è l'approccio, qual è la modalità con cui un consiglio pastorale può riunirsi, può lavorare, può vivere. E chiaramente non me li invento i passaggi, ma cerco di prenderli un po' dalla scansione del discorso della montagna stesso. La prima tappa, il primo passaggio, direi così, lo intitolerei gli atteggiamenti e i desideri. E qui sarebbe bello cedere la parola al più giovane dei preti presenti, che è Don Paolo, giusto? Di gran lunga più giovane, tra l'altro, e farsi raccontare magari qualche gita in montagna col gruppo adolescenti, non quello di San Leone Magno che sarà perfetto sicuramente, ma di altre parrocchie di cui non facciamo il nome dove prima è andato. Avete in mente, dopo i primi 200 metri, don quanto manca, e si va avanti così per ore, poco, dietro la cure, si va avanti e alla fine vorresti soffocare un po' questi adolescenti che non ne possono più, che non si godono per niente il paesaggio, che dall'inizio alla fine si lamentano, si abbruttiscono mangiando il paninetto, il salame, la carne in scatola, appena arrivano all'alpeggio, chiudono gli occhi, si mettono a prendere il sole, potrebbero essere in cima alla montagna da qualunque altra parte, in piscina alla Giuliate o qualche piscina che c'è in giro, la stessa roba. Allora, qualche volta rischio questo qui, di partire per un'esperienza buona, bella, ma non avendo l'atteggiamento, non avendo il desiderio. Invece la scena che ci descrive l'inizio del discorso della montagna, Matteo 5, è tutta un'altra cosa. È un cammino progressivo di accostamento al Signore. Salire, sedersi, avvicinarsi. E uno che fiuta coglie un clima che è segnato dall'attesa, dal desiderio, dalla fiducia. In quel giorno il Maestro regalerà qualcosa di buono. Io non credo che la gente che era lì a ascoltare Gesù avesse la faccia abbruttita, avvizzita, annoiata, sconcertata. Desiderio, attesa, sorriso. Io leggo questo. Non vorrei forzare l'interpretazione del Vangelo, ma se tanto mi dà tanto... Poi sorride anche Gesù quando prende la parola. La domanda che faccio a me, che faccio ai miei collaboratori, è con quali desideri, con quali attese, con quali speranze, con quali atteggiamenti interiori inizio un anno. Qualche volta è proprio questa cosa quella che manca di più alle nostre comunità. Un atteggiamento fiducioso, non rassegnato, un desiderio grande di salire col Signore e di sedersi davanti a Lui. A dirla tutta, io non credo che ci aiutino molto le migliaia di adempimenti, di urgenze, che di solito soffocano un po' una dinamica più semplice di parrocchia. Qualche volta non ci sostengono neanche troppi progetti o troppi piani pastorali, biennali, triennali, quinquennali, decennali, che anziché veicolare irrigidiscono il percorso. Forse un po' di scioltezza aiuta. Non possiamo perdere tutto il tempo per una programmazione che a un certo punto, anziché di essere, faccio riferimento alla mia chiesa che viene giù, un buon ponteggio che permette di lavorare, diventa una gabbia che soffoca. Ecco allora che un consiglio pastorale soprattutto bada a mantenere questo atteggiamento. Chiede il dono del desiderio di vivere la fede, di agire nella speranza, di operare nella carità senza troppe impalcature attorno, con grande libertà. Tanto più che, se andiamo avanti a leggere, la prima parola che Gesù pronuncia, questo è il suo primo discorso nel primo Vangelo, così come ce lo consegna la tradizione, anche se sappiamo che probabilmente Marco è più antico, la prima parola ufficiale di Gesù nel primo discorso è beati. È una parola sulla felicità. Il primo discorso di Gesù parla della felicità, parla della gioia, parla della beatitudine. Non parla di esigenze morali, non parla di codici. Di per sé, incredibile, non commenta neanche la scrittura. Gesù prende la parola e parla della felicità. Vorrà pur dire qualcosa. Se ci fidiamo della tradizione ecclesiale, che interpreta la scrittura, che interpreta la parola, questo è il primo discorso ufficiale. Sapete che Matteo è strutturato su 5 grandi discorsi. Non è in assoluto la prima parola che Gesù pronuncia. Sapete qual è la prima parola, faccio già un fuori onda, che Gesù pronuncia in assoluto in tutta la scrittura, perché nel Nuovo Testamento a buon conto non c'era ancora. Sapete qual è la prima parola che Gesù dice? Vangelo di Matteo al battesimo: lascia fare. È quella che dice Giovanni Battista: lascia fare. Non dice fa, dice lascia fare. Anche qui, se ci fidiamo della tradizione ecclesiale, vorrà dire qualcosa. Gesù ci dice innanzitutto di lasciar fare a lui, allo Spirito. E qui la prima parola ufficiale è beati. È una parola sulla felicità, non è una parola sulle cose da fare. Anche nelle nostre parrocchie tutto è una questione di felicità. Io credo che non possiamo dire il Vangelo se non siamo un po' contenti della gioia difficile del Vangelo, che sappiamo che è una gioia difficile, è una gioia faticosa che si fa strada in mezzo a tante fatiche. Ma una comunità è credibile se esprime in qualche maniera la gioia della risurrezione, che a buon conto passa attraverso la croce. E forse conservare un clima dove la felicità è qualcosa di possibile, di credibile, è compito della nostra comunità e degli organi di partecipazione di questa comunità. Istintivamente noi non scegliamo le cose che non ci rendono contenti, poi ne dobbiamo subire tante, magari dobbiamo fare un lavoro che ci piace o non ci piace ed è già buono averlo con l'aria che tira, magari abbiamo un sacco di problemi in casa, chi non ne ha? Però di istinto non andiamo a cacciarci in un vicolo cieco per essere infelici. C'era un libro che andava di moda anni fa, Istruzioni per rendersi infelici, un polacco mi pare, per essere al chiavi, una roba di questo genere. Però noi vogliamo essere felici. C'era Pascal che diceva anche quello che decide di andare a impiccarsi lo fa perché pensa di essere felice. Allora lavoriamo per essere felici. Sempre di questo inizio, sto andando lento, scusatemi, fanno parte anche le due immagini belle del sale e della luce. E così, sono anche quelle immagini belle, così come è bello vedere la gente che arriva e va via dalle nostre eucaristie un po' più contenta, che finisce le riunioni, non con dire meno male che è finita, che non se ne poteva più, ma che dice stasera, sto pomeriggio, stamattina ho portato a casa qualcosa, sono un po' più contento, sono un po' più pieno, no? Ma l'immagine del sale e della luce sono belle anche perché, provate a pensare quanto sono diversi il sale e la luce. Non è che se metto una lampadina nella minestra mi viene meglio. E se sono al buio e prendo una manciata di sale, non ci vedo niente lo stesso. La consistenza, la natura, la forma del sale e della luce sono diversissime tra di loro. Difficile trovare qualcosa di più diverso. Con funzioni anche diverse tra di loro. E allora il Signore Gesù, che non dice niente a caso, a differenza di noi preti, quando mette di fronte due immagini così diverse, vuole anzitutto dire, dare o fare un elogio della diversità, della differenza. Guardate, io mi sono sempre fatto un punto d'onore, ne ho pochissimi di punti d'onore nella vita, buon conto, nel consiglio pastorale di avere sempre qualcuno che la pensa diversa da me. Salvo poi sperare che quella sera che devo decidere una cosa non ci sia, perché sennò mi metto in pressione nelle ruote, ma alla fine sono più contento se c'è contro me stesso, perché è un buon principio. E forse la bellezza, la bontà di un consiglio pastorale viene fuori anche quando i diversi pareri, le diverse sensibilità escono liberamente, con franchezza, senza nessuna forma di rigidità, senza accuse reciproche, senza andarsene via con la pallolina lo saluto più. Adesso sto esagerando un po', che almeno si alza l'audience dell'assemblea, però capite che cosa intendo dire. Sale e luce sono diversi, il Signore ama le differenze, ama le diversità. Il mio parrocchiano che diceva, guarda, se devi fare un consiglio pastorale di yes man, come si usa a dire adesso, non farlo neanche, che tanto non serve a te, non serve a loro. Chiaro che poi all'interno la dialettica va conservata con grande intelligenza, con grande dolcezza, con grande rispetto. Sale e luce sono differenti e le differenze sono non un ostacolo ma una ricchezza, perché, lo dico con uno slogan, Dio non vuole un esercito ma un popolo. Non cerca dei soldati ma delle persone. Allora, appunto, un consiglio pastorale non c'è innanzitutto per forgiare dei soldati, ma delle persone vere, mature, libere, diverse tra di loro. Secondo passaggio. Il secondo passaggio lo intitolerei così: un vivere alternativo. Devo andare più veloce, scusate. Gesù inizia a parlare nel discorso della montagna della legge, la Torah, come si chiama tuttora per i nostri fratelli ebrei, e sappiamo che la Torah non richiama, la parola legge per noi richiama immediatamente il codice civile, il codice penale, i tribunali, avvocati, eccetera, eccetera. Per il pio ebreo la legge, pensiamo a tutta la grande riflessione del Salmo 119, tutta sulla legge, è fonte di bellezza, è fonte di gioia. È una parola che scalda il cuore, una parola che rinnova, una parola che trasforma. Gli stessi farisei, che erano così minuziosi nell'obbedire alle leggi, non lo sono per puro scrupolo, ma perché pensano che quella sia la strada della felicità, l'assoluto adempimento rigoroso di quanto Dio stesso ha proposto. Già questo però mi piacerebbe dire, per noi la nostra parola di riferimento è la parola che Gesù ci ha lasciato. Gesù, che peraltro conosceva benissimo la Torah, la leggeva, la masticava, la predicava. Mi piacerebbe dire quanto nelle nostre assemblee si legge, si mastica, si predica. Sono rimasto edificato nel vedere come avete iniziato questa sera, richiamando il Vangelo della domenica, fermandovi un minuto in silenzio a pregare sulla parola che ha bisogno di farci spazio. Qualcuno dice: quando è che si comincia? Si comincia là, non si comincia qua. Qui si continua. Non è una roba per dire, come quando facciamo fare il segno della croce per imporre il silenzio. Nessuno fa silenzio, però se parti col segno della croce in automatico tutti si zittiscono. Il segno della croce non serve per far silenzio, ma bisognerebbe farlo quando c'è silenzio. Ecco, allora la prima domanda che ci facciamo su questo passaggio del vivere alternativo: quanto veramente questa parola è alternativa nella nostra vita, quindi conta. Ma poi il Signore parla con le antitesi, ma io vi dico, quel ma è una delle parole più forti che c'è in tutti i Vangeli. Gesù invita a usare la sua parola e solo la sua come criterio di interpretazione della legge, come punto di riferimento della vita, e in questo propone un vivere alternativo. La comunità che si raduna attorno a lui allora non potrà più agire secondo regole che permettono di raggiungere un successo mondano o usando mezzi non conformi ai fini che intendono perseguire. L'unico criterio valido è il Vangelo. Allora mi viene da dire: un consiglio pastorale che lavora bene è un consiglio che impara a discernere a partire dalla parola del Vangelo. Torno a quanto dicevo nella premessa, io vi ringrazio per aver messo in pratica il criterio assolutamente perdente dal punto di vista economico del gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, che mi pare sia stato preso come motto dell'anno. È chiaro che umanamente, mondanamente, è un criterio che perde. Lo tuo evidentemente abbiamo ricevuto, grazie, intaschiamo. Il mondo ragiona così. Grazie, facciamo fruttare, grazie, ci speculiamo sopra, oppure ci speculiamo sopra senza grazie. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Questo è un criterio non mondano di discernimento che parte dalla parola di Dio. Dite poco? Quali altri criteri vogliamo usare? E quindi questo del vivere alternativo suppone che poco alla volta, insieme, tra mille difficoltà e mille fatiche, si proponga anzitutto non un rilancio delle iniziative, ma un cambiamento di mentalità. Certo, questa mentalità nuova deve avere anche la freschezza visibile dei segni, deve sbocciare in un'operosità efficace, concreta, ma occorre vigilare perché questa concretezza non parta da un'adesione stanca o soltanto formale alla parola di Dio, ma dica veramente la parola di Dio. Concreto, questo secondo passaggio potrei sintetizzarlo così: un consiglio pastorale matura soprattutto la capacità di interrogarsi a partire da un ascolto attento e costante dalla parola. Questo è ciò che viene richiesto a qualunque consigliere, ma a qualunque buon cristiano. Il consigliere pastorale non deve essere un super cristiano. basta che sia un buon uditore della parola. E sappiamo anche che i buoni uditori sono quelli che la mettono in pratica. Lo vedremo alla fine del discorso della montagna. Terzo passaggio, i pilastri della fede. Siamo già al capitolo 6, all'inizio del capitolo 6, Gesù che cosa fa? Dopo aver parlato del vivere alternativo, ma io vi dico, prende in prestito quelle che il Pio Ebreo diceva sono le tre colonne del mondo, le tre colonne su cui si regge il mondo, preghiera, elemosina, digiuno, e come fa spesso, le rilegge a modo suo. L'elemosina, e qui non mi dilungo, agire in perdita, una parrocchia non è né un'azienda né un'impresa, il fine ultimo, però qui sto sfondando una porta aperta, leggo quello che ho scritto, non potrà essere quello dell'accumulo delle risorse, della crescita delle strutture, ma la sua disponibilità anche a regalare gratuitamente. Mi pare che questo però non sia soltanto un criterio economico, anche se l'elemosina è qualcosa di meramente economico, è concretamente anche un passaggio di beni o di soldi. Mi pare che ci sia anche un criterio di altro genere. C'è un agire in perdita nelle nostre comunità cristiane, secondo il Vangelo, che non è semplicemente fare l'elemosina o dare in elemosina ai poveri o a chi chiede, ma è un agire senza attendersi troppo risultati, a fare bene anche a chi non è dei nostri, perché sono tutti di Dio, anche quelli che noi diciamo che non sono dei nostri. E quindi ha un agire che non è ossessivamente preoccupato dei risultati. Anche perché vogliamo misurare la fede delle persone. Cosa usiamo? Una bilancia, un metro, un contenitore che ci darà il liquido? Come facciamo a misurare la fede delle persone? La parrocchia c'è per la fede delle persone. Abbiamo la pretesa di misurarla noi? E allora questo agire in perdita, che non si chiede tanto ossessivamente che risultati abbiamo avuto. Mi aveva molto colpito un anno che ero andato a benedire, e come spesso mi capita, qui niente meno dalle mie parti, abbiamo una alta percentuale di persone che non ci vogliono aprire quando giriamo per le benedizioni di Natale, davvero molto alta. E mi ricordo che una volta mi ha aperto la porta uno che abbiamo aiutato tantissimo con la Caritas parrocchiale, e non ha voluto che entrassi per la preghiera, la benedizione. La tentazione di fargli del male è stata forte. Poi ho detto che mi insegnava molto di più quel rifiuto che non tante porte che si aprivano. Mi è rimasto in mente, potrei identificare ancora la faccia, la casa, perché dopo certe cose non le dimentichi più. Però forse abbiamo anche bisogno, parlando dell'elemosina, di questo agire libero. Così pure, parlando della preghiera, al centro del discorso della montagna ci sono il Padre e il perdono. E quindi il Signore Gesù ci invita a porre ogni nostra azione nelle mani di colui dal quale veniamo e a far prevalere la comunanza delle origini sulla divisione del cammino. Credo che le comunità che scandalizzano di più non siano le comunità dove si riesce a fare poco, ma siano le comunità più disunite, dove il clima è sempre astioso, è sempre litigioso, dove la moneta che circola è quella della maldicenza, della parola cattiva. Sono queste le vere comunità che scandalizzano. Poi magari ci sono le comunità povere che riescono a combinare qualcosa, pazienza, però meglio far niente che far danno. Qualche volta davvero non sappiamo dove vanno a finire le parole. Guardate che la gente che si accosta alle nostre comunità fiuta subito se l'aria è buona o se l'aria è cattiva. Si accorge immediatamente se il clima è sciolto oppure se il clima è un clima in cui ciascuno cerca di difendere sé o difendere le proprie cose, le proprie attività, le proprie iniziative, magari a scapito o contro quelle degli altri. In questo senso allora valorizziamo la preghiera e anche la preghiera di perdono come una preghiera che diventa qualcosa che unisce. e digiuno. Il digiuno è ciò che ci insegna a ritrovare l'essenziale. Anche qui Gesù spendere le buone parole sul digiuno. E qui la dico con una provocazione. Tante volte la domanda che guida le nostre comunità all'inizio dell'anno, ma non solo, è: che cosa dobbiamo fare? A me piacerebbe che qualche volta la domanda potesse diventare: che cosa non dobbiamo fare? O anche: di che cosa possiamo fare a meno? C'è un criterio, io credo, anche nelle nostre comunità di essenzialità, anche perché siamo di fronte a un'azione pastorale dove tutto di per sé è urgente, tutto è improrogabile, tutto è indispensabile. Allora un consiglio pastorale esercita la funzione di aiutare a ritrovare l'essenziale, a stabilire le priorità, a reggere anche lo smacco di situazioni di fronte alle quali non si può far nulla. Dire anche, avere la libertà di dire: su questa cosa qua non possiamo farci niente. Ci costa, perché mette a nudo una nostra incapacità, una nostra impossibilità, una nostra povertà. Forse qualche volta ci fa bene avere la libertà di dire: non siamo in grado di fare niente su questa cosa, senza la pretesa di voler sempre fare tutto. Spogliarci un po' anche di questa pretesa. E quindi chiederci anche: di che cosa possiamo fare a meno? Che cosa non dobbiamo fare? Tra l'altro, e concludo questo terzo passaggio, c'è una cosa che accomuna la catechesi di Gesù sulla preghiera, sul digiuno e l'elemosina, che è l'invito a lavorare in segreto. Quindi Gesù, insieme alla gratuità dell'azione, raccomanda la discrezione. Un modo di agire che non cerca la pubblicità, che sa rimanere nascosto. Io cito sempre come esempio le nostre aiuole di Milano. Questo verde è stato curato da Banca Intesa, dalla ditta tale, dalla ditta. Qualche volta viene un po' tristezza, a parte viene tristezza vedere quel verde rachitico abituato ai boschi della Brianza o a Resegone quando ero a Lecco. Ma mi dà tristezza voler mettere sempre il cartellino per dire che abbiamo fatto noi qualcosa. Ma fallo e vai in santa pace. Hai fatto qualcosa di bene, ringrazia Dio che ti ha dato la forza di farlo, non alzare i cartelli tutte le volte. Mi infastidisce e mi deprime anche un po' vedere che abbiamo sempre bisogno di rimarcare l'appartenenza, ma mettere i bollini siamo stati noi, ma come siamo bravi. Padre Eterno direbbe, anzi Signore Gesù direbbe: avete già avuto la vostra ricompensa, arrangiatevi voi i vostri cartelli e andate in pace, cosa volete di più? Quindi anche proprio questa gratuità, fai l'elemosina, falla, la tua destra non sappia quello che fa la sinistra, digiuni, profumati il volto, preghi, non andare in giro a farti vedere, frega nella tua camera in segreto e vivi in pace con Dio e con tutti. Io non vorrei però, sono neanche a metà, qui. Ce la fate?
Sì, dai, aspetta ancora.
Se no, pianto lì le altre leggete voi per infatti. Quarto passaggio, siamo al centro del discorso, quello che qualcuno ha detto: Gesù era un figlio dei fiori. Non preoccupatevi per il domani, di qua e di là. Avete visto il film Gospel? Un film bellissimo degli anni 60 con questo Gesù tutto ricciolone con i cuoricini dipinti sulla faccia, che si fa battezzare in una fontana del Central Park a New York. L'ha visto appena io e te, una goduria, eh? Però Gesù non era così, non era proprio così. Gesù ha lavorato 30 anni e quindi ha lavorato, si sarà anche fatto pagare per il lavoro, avrà mangiato anche lui. Tutto fuorché un hippie naif strafatto di coca. Non era così. Scusate l'accostamento, ma...
Era bene le musiche,
sì. Grande, sì. Ecco, allora cosa ci sta a fare? Una roba di questo genere non dice un Gesù che dice: va tutto bene, lasciamoci andare. No. È lo stile che dice che si può lavorare senza ansia. È lo stile che fa bene anche al parroco, questo qua, oltre che alla comunità. la raccomandazione di Gesù invita a due direzioni. La prima direzione è fidarsi dell'opera di Dio. Il Padre sa quel che fa. La domanda che pongo tante volte a me: ma di chi ti fidi? Ti fidi di quello che sei capace di fare tu o di Dio? Se sei così triste, se sei così involuto, se ce l'hai col mondo, è perché ti stai fidando di te stesso. E delle ottime ragioni per essere triste se ti fidi di te stesso. Se ti fidi di Dio, qualche ragione in meno ce l'hai per essere triste. Allora questa idea di non affannarsi è proprio l'idea di dire: ci radichiamo nella fede. Su che cosa scommettiamo quando iniziamo un anno pastorale? Sul fatto che siamo stati bravi, che siamo in tanti, che siamo ricchi, che siamo belli, o sul fatto che Dio conosce i suoi? Il fondamento sta: Dio conosce i suoi. Abbiamo ascoltato domenica scorsa la seconda lettura, la seconda Timoteo, per la dedicazione della Chiesa. E quindi, da una parte, l'idea di non dimenticarci che la Chiesa è di Dio, che lascia questo tesoro nelle nostre mani, bontà sua. E dall'altra parte è l'indicazione ad allenare lo sguardo. Fidarsi di Dio e allargare lo sguardo. Questo, in questo senso io interpreto questo: guardate gli uccelli del cielo e i fiori del campo. Tra l'altro, la cosa che mi è sempre piaciuta, e la faccio breve, però è profondissima, se ci pensate. Quando voi dovete seguire gli uccelli del cielo, avete bisogno di seguirli nello spazio, perché non avete visto un uccello fermo, immobile, sui pali della luce forse, ma poi quando comincia a volare dovete seguire uno spazio. Quando guardate i fiori del campo per vederli crescere, dovete seguirli nel tempo. È bellissimo, ancora una volta vedete sale e luce, e Gesù era mica stupido, anche quando faceva i paragoni li faceva proprio bene. E quindi l'idea è di imparare ad allargare lo sguardo contemplandole in uno spazio largo e in un tempo lungo. Noi siamo sempre qui in questo segmento di un po' di anni. Tra l'altro il vostro consiglio pastorale dura meno degli altri, 3 anni e mezzo, e già parlo un po' liquidare contro i 5 anni di una volta. E invece perché non abbiamo uno sguardo più lungo? Siamo un segmento pochissimo, lo sguardo ampio. Ecco, forse questo invito a essere più sciolti, più rilassati, ci aiuta a fidarci di Dio e a dire: guardiamo lungo, guardiamo alto. Non siamo i primi, non saremo gli ultimi se Dio vorrà, di conseguenza non siamo gli unici e neanche i migliori. Perché quando, io dico sempre, quando uno pensa di essere il primo, l'ultimo e l'unico, dice: sono anche il migliore. Beh, nessuno, per forza. Poco. Quinto passaggio, vabbè, ho salto, dai, non ce la faccio a volervi così male. C'è l'invito a vivere alcune dinamiche, dico soltanto i titoli: le perle e i porci, per esempio, no, prima ancora la correzione fraterna, correggi il tuo fratello. E sappiamo che la correzione fraterna è questione di stima. Se ci corregge uno che non stimiamo, cui vogliamo bene, non lo ascolteremo. Se ci corregge uno cui vogliamo bene, non lo ascolteremo lo stesso, in prima battuta, ma in seconda battuta forse sì. Ci farà male comunque la correzione, ma lo ascolteremo. La correzione fraterna è una questione di stima fraterna. E per le porci, che la dico con un'immagine, qualche volta nelle nostre parrocchie è guasto il rapporto domanda-offerta. Io non sono un economista, si vede bene che non so far quadrare i conti delle mie parrocchie, ma le nostre parrocchie tante volte hanno un eccesso di offerta a fronte di una povertà di domanda. Mettiamo a disposizione 1000 percorsi, 1000 cammini, 1000 itinerari, 1000 cose che forse non corrispondono a una domanda che è diventata più fragile. E allora davvero buttiamo un po' le perle ai porci, senza offendere nessuno, perché il problema è e chiediamo qualcosa a uno, diamo delle risposte a gente che non ha domande. Forse diventiamo comunità che consigliano bene se educhiamo anche ad avere delle buone domande. O ancora il detto che dice: anche voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, dove Gesù dà un giudizio sulla sua generazione: siete cattivi, non mettetevi in mente di essere buona, però rilassatevi, il bene lo fate in mezzo alle vostre confusioni, in mezzo ai vostri errori, non pensate di diventare perfetti prima di fare il bene. Lo farete sempre con le vostre imperfezioni, grazie a Dio. Salto qualcosa sulla porta stretta, eccetera, eccetera, per arrivare al sesto passaggio, che intitolerei il quinto, beh, il quarto, ho perso anche il titolo, il quarto passaggio, il terzo passaggio dei pilastri della fede.
Sì,
il quarto passaggio, non affannatevi, il quinto, conversione e fatica. E per non far fatica mi sono subito convertito al sesto passaggio, che è edificare la chiesa, le due case. E anche qui sulle due case la differenza per Matteo, per Luca non è così, ma per Matteo è tra chi ascolta e non mette in pratica e tra chi ascolta e pratica la parola, che è un invito a non trascurare l'aspetto pratico delle cose. Non vorrei aver dato l'impressione di dire la pratica non conta niente, l'opera non conta niente. Alla fine il Signore mette tutto in riga e dice chiaro: chi ascolta e non mette in pratica costruisce sulla sabbia. Quindi c'è anche una concretezza esplicita che si esprime nel discernimento di un consiglio pastorale, ma che si esprime, anche qui la metafora della casa va presa per quello che è, a proposito della casa, di un luogo in cui abitare, non di un albergo per vacanze, e quindi di un luogo che ha bisogno di essere profondamente abitato. E ancora, questa pratica a cui è chiamato il consiglio pastorale si esprime sulle fondamenta, non sui soprammobili, sugli orpelli o sui gingilli. Vuol dire che forse applicato al consiglio pastorale le questioni che si discutono saranno soprattutto quelle di fondo, non saranno le minuzie, le inezie, saranno le questioni che riguardano le fondamenta. Qui avevo scritto qualche domanda: come si celebra? Quanto e quando si ascolta la parola? Quali le iniziative che sostengono lo spirito missionario? Quale volto di carità intendiamo offrire a chi bussa la nostra casa? Il difficile, secondo me, un punto nodale del consiglio pastorale è proprio questo, lo dico in riferimento all'abitare la casa e alle fondamenta, è maturare la capacità di tenere insieme i grandi valori e la ferialità del quotidiano senza smarrire la tensione ideale in omaggio ad un fare scomposto e senza perdersi in ragionamenti vani trascurando la necessaria concretezza del bene. Paroloni grossi che dicono c'è una via media che ci permette di non perderci né nelle minuzie né nei discorsi dei massimi sistemi, e siete voi che dovete aiutare il parroco a trovarla, perché il parroco da solo, pur avendo voi il parroco migliore del mondo, non ce la può fare.
Tu vuoi 200.000 euro?
Esatto. Dopo questa... Davvero però, c'è questa via media da trovare. Io ve lo dico anche sulla scorta, potete immaginare di tanti fallimenti personali da questo punto di vista. Non tutti i consigli pastorali di cui sono stato parroco o di cui ho partecipato da vicario sono andati bene. Qualcuno si è proprio perso in uno dei due estremi. O nell'estremo di chi dice siamo qui, l'esempio classico che si faceva in Brianza quando ero giovane io, a discutere sul prezzo delle salamelle della festa paesana. Non so se succede ancora, però ricordo una volta, ero seminarista in prestito in una parrocchia, un'assurda riunione a capire se sulla ruota della fortuna bisogna mettere l'oca o il coniglio. Io al terzo minuto di gioco, non potevo davvero più, ma la cosa è andata avanti un'ora e mezza, ve l'assicuro. Cioè, il consiglio pastorale lo chiami per le oche e per i conigli, fermo restando che poi arrivano gli animalisti e ti dicono né l'uno né l'altro, e i vegetariani neanche il salame, ma metti lì. Però magari qualche volta anche il rischio contrario, il rischio che tu non plani mai. I corsi sui massimi sistemi, ciascuno vende la sua filosofia e alla fine ti attacca niente. Tutto questo Matteo ci dice che sta nel mezzo ai guai alla vita, perché se c'è una cosa che accomuna le case è che i venti, gli uragani, eccetera, arrivano su una casa e arrivano anche sull'altra. Non è che quello che ha costruito bene vive al risparmio o al riparo, delle intemperie della vita del mondo. Questo arriva a tutti e due. Ultimo passaggio, il settimo passaggio. Uno dice, ecco, ormai è finito il discorso della montagna, ti sei inventato il settimo passaggio. No, non lo invento, perché il settimo passaggio è quello che non c'è ancora. Il settimo passaggio del discorso della montagna è quello del settimo giorno, e se possibile anche dell'ottavo. Che cosa intendo dire? Che in una buona parrocchia si impara anche a riposare. E una buona parrocchia mira a far venire la nostalgia dell'ottavo giorno, il giorno del compimento. C'è il rischio davvero che veniamo sovrastati dalle cose da fare e siamo sempre più stanchi. E dimentichiamo che il riposo l'ha creato Dio, né più né meno che il lavoro. E allora ci fa bene ripercorrere sei passaggi del consiglio pastorale, compreso il sesto, edificare la Chiesa, ma l'ultimo passaggio è ciò che manca. Allora, un consiglio pastorale aiuta anche a trovare una buona alternanza tra i tempi del lavoro e i tempi del riposo. Non può devastare la vita delle famiglie. Non può devastare il tessuto ordinario della vita, anche perché se non riposiamo siamo tutti più nervosi, più tristi, più cupi, più arrabbiati. Se ha riposato Dio, noi che siamo un po' meno di Lui vogliamo fare più di Lui? Avete in mente la maglietta che girava qualche anno fa, no? Dio esiste ma non sei tu, rilassati. Bellissima, eh? Ecco, dovremmo, il parroco dovrebbe mettere questa maglietta. È importante la cosa che vi dico, davvero, anche perché quel poco che ho visto, che ho capito, è stata una comunità che fa davvero tante cose encomiabile sotto tutti i punti di vista. Ve la butto come provocazione: vi ricordate di riposare? Ci vuole anche questo, e questo ci vuole anche in riferimento all'ottavo giorno. Mi parrebbe povera la testimonianza di una comunità cristiana totalmente sbilanciata sul presente e incapace di indicare una speranza futura. Una comunità cristiana non risolve tutti i problemi del mondo, neanche quelli del quartiere, neanche quelli di se stessa. Spesso neppure i problemi dei singoli appartenenti, ma può porsi come segno e testimonianza del mondo futuro. Può inquietare le coscienze, ridestare la nostalgia dell'assoluto, diventare un buon cartello indicatore verso l'infinito. E quindi quello che ci manca è forse essere proiettati verso l'altrove. Ne conosciamo tante di comunità cristiane preoccupate soltanto di mantenere se stesse, che smarriscono quindi tutta la forza missionaria o la forza evocativa. E mi piacerebbe davvero che questo ultimo, questo settimo passaggio, che è quello che dobbiamo ancora vivere, diventasse così l'icona di una domenica che è giorno di riposo, non più soltanto di fuga, diventasse una vita esemplare per quanto sa indicare, oltre che per quello che sa fare. E a questo punto però mi riposo anch'io, lascio riposare anche voi in attesa dell'ottavo giorno, quando arriva, arriva. Grazie per l'infinita pazienza.